Cari amici, buongiorno e ben ritrovati. Oggi vogliamo parlare dell'argomento della diseguaglianza, della uguaglianza, dell'egualitarismo soprattutto. Egualitarismo significa quella ideologia politica, economica, sociale, che per produrre, realizzare l'uguaglianza tra tutti gli uomini, assolutizza questo concetto di uguaglianza e dà vita a una società egualitarista, cioè tale in cui tutti debbono essere uguali, tutti debbono avere gli stessi comportamenti, tutti devono avere lo stesso status sociale, tutti devono avere la stessa identità. Ecco, questo è l'egualitarismo, che evidentemente è un eccesso ideologico ed è un eccesso che, come vedremo meglio in seguito, non vuol tener conto di nessun ordine nella realtà e nella società che dia spazio a delle diversità, a delle diseguaglianze, ma vuole appiattire tutta la vita sociale in modo assoluto e completo. Ecco, l'egualitarismo è la grande ideologia della modernità e soprattutto dei nostri tempi. Pensate per esempio ad alcuni esempi che appunto adesso vi farò, guardandoci attorno nella società di oggi, per vedere come l'egualitarismo sia ampiamente all'opera. Per esempio, oggi tutti i cosiddetti orientamenti sessuali sono considerati uguali. Il femminismo ha portato avanti da tempo l'eguaglianza tra maschio e femmina, ma questo egualitarismo adesso si è esteso, come ben sapete, agli altri, tra virgolette, generi. Quindi, tra l'essere maschio e l'essere femmina, tra l'essere eterosessuale o omosessuale o transessuale, oggi non si nota alcuna diversità e quindi si applica un egualitarismo per quanto riguarda, come si dice con un linguaggio odierno, le identità sessuate. Lo stesso si può dire per la famiglia e oggi, come si dice, per le famiglie. C'è oggi una uguaglianza, si ritiene, tra tutti i tipi di famiglia, la famiglia eterosessuale, monogamica, aperta alla vita, ma la coppia di fatto eterosessuale pure, ma la coppia di fatto omosessuale, poi c'è anche la famiglia aperta, il poliamore, eccetera, eccetera. Anche qui l'egualitarismo ha fatto strage di un ordine che prevedeva appunto delle differenze anche radicali. Pensiamo per esempio, sempre a proposito dell'egualitarismo, alla possibilità di progettare i bambini in laboratorio con gli interventi preventivi sul loro DNA. Pensiamo all'eugenetica. Ecco, si potrebbe pensare che in questo modo si valorizzassero le differenze, per cui i genitori che vogliono il bambino con certe caratteristiche possono averlo, differenziandosi così dai genitori che invece vogliono il figlio con altre caratteristiche. Ma in realtà si tratterà di un appiattimento totale. Perché? Perché tutti i bambini prodotti in laboratorio alla fine saranno considerati appunto uguali, appunto perché tutti prodotti nello stesso modo. Tutti prodotti e non ricevuti, tutti prodotti industrialmente, come sono tutte uguali le cose che escono da una catena di montaggio o da una produzione industriale, così saranno tutti uguali nella loro genesi anche i bambini. Vedete che anche qui l'egualitarismo sta facendo molta strada. Se pensiamo poi all'attuale tendenza globalista mondiale, cioè a fare dell'umanità intera un tutt'uno, una grande somma di individui privi di radici, perché sono anche le radici, no? Che fanno le differenze. Una unica comunità mondiale fatta di individui numerici, astratti, decontestualizzati, tutti uguali, dominabili, quindi controllabili, quindi da uno o da pochi poteri centrali. Anche qui vediamo una tendenza a un appiattimento, a una omogeneizzazione, a una marmellata, diciamo così, e dentro la quale non si possono più distinguere le differenze e non si possa più vedere nessun ordine gerarchico, nessun ordine gerarchico. Molti romanzi cosiddetti distopici, da tempo, nei decenni scorsi, avevano già anticipato queste conseguenze dell'egualitarismo. I romanzieri, come sapete, spesso hanno questa capacità di anticipare le cose, di vedere un po' nel futuro. Ecco, se per esempio pensate al romanzo Il padrone del mondo di Benson, oppure se pensate a 1984 di Orwell, oppure a Il mondo nuovo di Huxley, ecco, vedrete che in ognuno di questi romanzi le persone sono considerate tutte uguali, poste tutte sullo stesso piano, non integrate reciprocamente, ma accostate semplicemente, sommate le une alle altre, dai comportamenti standardizzati, uguali per tutti, decisi dal potere e sottoposte a un controllo continuo da parte del Grande Fratello. Il Grande Fratello, come sapete, è un'espressione del romanzo 1984, ma può valere per anche gli altri romanzi e per tanti aspetti anche della nostra vita sociale di oggi. Il Grande Fratello controlla quando, riesce a controllare quando tutti gli individui sono decontestualizzati, e quando tutti gli individui, i cittadini, sono obbligati a assumere gli stessi comportamenti e quando, aggiungiamo oggi, con il controllo digitale, quando il cittadino è trasformato in un bit, praticamente, è facilissimo, intervenire nella loro vita e far prendere a loro comportamenti per evitare pene che il potere ricattatorio potrebbe applicare loro. Ecco, tutti i regimi totalitari del passato e quindi anche presumibilmente tutti i regimi totalitari del futuro sono stati caratterizzati da questo egualitarismo. che poi lo abbiano raggiunto o meno, questo fa poca differenza. Essendo l'egualitarismo contro natura, come dirò tra un attimo, non può neanche essere realizzato. Può produrre solo dolori e tragedie. Però, indipendentemente da questo, ogni regime totalitario, in modo più o meno radicale, ha cercato di applicare l'egualitarismo. Dai falansteri del socialismo utopistico di Fourier, comunità che vivevano tutte assieme, dove era abolita la famiglia, dove c'era la comunione delle donne e dei figli, dove era abolita la proprietà privata, tutti i beni venivano tenuti in magazzini dove ogni membro del falansterio poteva andare per rifornirsi di quello che aveva bisogno. Alle comuni della rivoluzione cinese, ma anche ai regimi del socialismo reale dell'Europa orientale e della Russia in particolare, noi vediamo che l'egualitarismo è stata la parola d'ordine. Ripeto, alcune realtà come i falansteri erano prevalentemente utopistiche e irrealizzabili. Il socialismo reale della Russia ha creato poi delle classi, una nomenclatura, quindi una nuova gerarchia all'interno della società che doveva essere invece livellata egualitariamente. Però la tendenza del totalitarismo è questa, è quella appunto di creare una radicale eguaglianza. Se ci pensate bene, anche nella Chiesa ci sono tendenze all'egualitarismo. Per esempio, è in atto una tendenza a livellare, a considerare eguali laici e sacerdoti, Chiesa docente e Chiesa discente. Ma cosa dire della nostra democrazia moderna, della nostra democrazia liberale? Beh, anche nella democrazia moderna vediamo che gli individui contano uno, politicamente parlando, e si impone una società di massa, dagli atteggiamenti e dai comportamenti prestabiliti, e quindi anche nella società moderna vediamo un notevole livellamento nei confronti dei cittadini. Ora, cosa c'è dietro l'egualitarismo? Non si tratta semplicemente di una delle tante ideologie politiche. Dietro l'egualitarismo si muove qualcosa di più profondo. E questo qualcosa di più profondo è il rifiuto dell'ordine naturale del creato. Quindi l'egualitarismo è una ideologia rivoluzionaria, che tende a sostituire, a negare, a distruggere l'ordine finalistico del creato, che si estende anche alla vita sociale, naturalmente, per abolire ogni riferimento a Dio. Quindi è una, come dire, un'ideologia diabolica, è una ideologia irreligiosa, è una ideologia post-umana, perché è chiaro che cambiare l'ordine del creato vuol dire anche cambiare la natura umana, ma è anche post-cristiana, perché vuole eliminare Dio. Ecco, nella Genesi il serpente dice ai progenitori: Eritis sicut dii, sarete come dei. Ecco, quella è stata l'origine dell'egualitarismo, l'origine della rivoluzione che non accetta l'ordine, che non accetta la gerarchia, che non accetta la subordinazione dei fini al fine ultimo, che non accetta la subordinazione della natura verso la sovranatura e da cui poi è iniziata tutta la storia, di cui ho fatto qualche breve esempio poco fa, dei tentativi di realizzare l'egualitarismo nella vita sociale e politica. Faccio qui un esempio che mi sembra abbastanza interessante. Dicevo all'inizio, oggi non si fa più distinzione tra le famiglie, si applica l'egualitarismo alla famiglia e alle famiglie. Anche coloro che non sono famiglia sono considerate famiglia. Ecco, qui l'egualitarismo evidentemente distrugge la famiglia. Ma perché l'egualitarismo vuole distruggere la famiglia? Nella quarta glossa a Feuerbach, Marx dice una cosa molto interessante per no, questo nostro discorso. Dice cioè che se si vuole distruggere la sacra famiglia, bisogna cominciare a demolire la famiglia. Cioè se si vuole distruggere la sacra famiglia soprannaturale, no? Bisogna distruggere la famiglia naturale. Ecco allora che l'obiettivo dell'egualitarismo non è semplicemente distruggere la famiglia in questo caso, ma è distruggere la sacra famiglia. Come dicevo poco fa, l'obiettivo è rivoluzionare l'ordine del creato per colpire Dio, non solo per colpire l'ordine del creato. L'egualitarismo vuole sovvertire l'umano, ma non per limitarsi a sovvertire l'umano, non per accontentarsi di sovvertire l'umano, ma per sovvertire il sovrannaturale, il sovrannaturale. Naturalmente, l'egualitarismo si applica, ripeto, a livello politico, a livello della società, la società di massa, per esempio, la negazione della famiglia, dei corpi sociali intermedi, no? Tutto uguale. Si applica a livello economico, però prima di tutto, prima di questi livelli, di questi ambiti, dove si applica l'egualitarismo? Si applica a livello ontologico, cioè a livello della realtà, a livello dell'essere. L'egualitarismo più pericoloso, quindi, è questo filosofico, che nega la diversità tra gli esseri, che nega la gerarchia, degli esseri, e che nega quindi una strutturazione ordinata della realtà, che considera tutti gli esseri uguali. Questo è l'egualitarismo ontologico, che è quello più radicale. Perché? Perché prima di occuparsi di aspetti della realtà, la politica, la famiglia, l'economia, si applica della realtà in quanto tale. E applica lì l'egualitarismo. Volete un esempio molto recente di egualitarismo ontologico? Sulla rivista dei Gesuiti Americani America, è stato pubblicato un articolo, poi ripreso anche sulla rivista Aggiornamenti Sociali dei Gesuiti di Milano, della teologa Elizabeth A. Johnson. la quale, teologa cattolica, la quale, partendo dall'idea che Dio ama tutte le cose da lui create, sostiene che tutti gli esseri creati appartengono indifferentemente, egualitariamente, possiamo dire, ad un'unica comunità ecologica. Per cui, essa di, lei dice, è sbagliato considerare l'uomo come superiore agli altri esseri appartenenti a questa comunità ecologica. È sbagliato ritenere che l'universo degli esseri viventi infraumani al di sotto dell'uomo siano finalizzati solo all'uomo. Quindi lei esplicitamente critica la dottrina della gerarchia dell'essere, cioè che ci siano le pietre, le piante, gli animali, l'uomo, gli angeli nella creazione e che tra questi livelli dell'essere ci sia una diversità sostanziale. Voi capite che in questo modo si nega che Dio abbia creato un mondo ordinato, perché senza gerarchia non c'è nessun ordine. Qui però viene meno non solo, diciamo, la centralità dell'uomo nell'universo creato materiale, perché poi ci sono gli angeli che sono superiori all'uomo, ma sono privi di materia. Non solo viene meno la centralità dell'uomo nell'universo creato materiale, ma viene meno anche alla fine Dio stesso. E ritorniamo al discorso fatto prima, che purtroppo l'attacco dell'egualitarismo riguarda Dio stesso. Ma voi sapete che la Johnson è una teologa cattolica, ma ci sono molte correnti di pensiero non cattoliche, che da tempo sostengono che tra l'uomo e gli animali non ci sia alcuna differenza e che il concetto di natura umana sia un prodotto culturale che però non ha nessuna base nella realtà, no? La fine della eccezione umana, come si intitolava un famoso libro di una decina d'anni fa pubblicato in Francia, la fine della eccezione umana sarebbe appunto la fine della pretesa dell'uomo di essere un'eccezione rispetto agli altri animali, non essere solo un animale particolarmente sofisticato o particolarmente evoluto, ma di essere qualcosa di radicalmente diverso, destinato a una vita eterna, dotato di anima, non semplicemente di un cervello. Ecco, la fine dell'eccezione umana è poi confluita nelle varie correnti cosiddette dell'antispecismo, cioè le correnti che rifiutano la differenziazione tra le specie animali, tra le specie viventi e si rifiutano quindi di considerare la specie umana strutturalmente altro, superiore, più nobile delle altre specie viventi. Stiamo molto attenti perché l'ecologismo di oggi, e cioè l'ambientalismo, queste nuove correnti ideologiche che enfatizzano, assolutizzano il problema ambientale, hanno queste derive assolutamente negative. Finiscono per pensare l'uomo come dentro un sistema, il sistema di vita della madre terra e tolgono all'uomo il suo primato nell'universo creato e diventano una forma di religione con i loro dogmi, i loro principi, i loro sacerdoti, i loro atteggiamenti, i loro riti, e diventano molto pericolose perché eliminano l'uomo, ma sempre per eliminare Dio. Purtroppo nella Chiesa cattolica di oggi io noto che c'è una eccessiva apertura a queste visioni del creato, come quando, per esempio, si apre a una possibile valorizzazione delle religioni primitive, panteiste, animiste, che addirittura insegnerebbero il cristianesimo qualcosa di utile proprio perché eviterebbero di pensare l'uomo come il centro del creato. Durante il Sinodo dell'Amazzonia abbiamo assistito a numerosi interventi di questo genere. L'uomo visto come il dominatore del pianeta, l'uomo visto come l'inquinatore con la I maiuscola, l'uomo visto come il cancro, dell'ambiente, e la unica via sarebbe quella di eliminare, questa gerarchia, che mette l'uomo al vertice. E questo però è assolutamente contrario alla rivelazione di Dio come il racconto della creazione nel libro del Genesi, ci dice. Ecco, questo è il quadro generale, del discorso dell'egualitarismo. Quando nasce questo pensiero egualitarista? Nella filosofia, ma anche nella storia classica e cristiana, non ce n'è traccia. L'egualitarismo nasce con il pensiero moderno. Moderno. È una posizione di pensiero, una visione, diciamo così, che ha origine con i pensatori della modernità, soprattutto i pensatori politici del 600 e del 700, anche se il discorso può anche essere retrodatato a prima. Per esempio, nel Defensor Pacis, siamo nel XIV secolo, nel Defensor Pacis Marsilio da Padova dice che il potere politico ha lo scopo di realizzare la reductio ad unum di tutti i cittadini. Reductio ad unum vuol dire appunto il loro livellamento sotto la forza del potere. Se poi andiamo ai padri del pensiero politico moderno, come per esempio Hobbes o come per esempio Rousseau, troviamo anche lì la fondazione dell'egualitarismo. Vi leggo una frase molto, molto chiara di Thomas Hobbes, l'autore del Decive, del Leviatano. Tutti gli uomini sono uguali per natura. La disuguaglianza, ora presente, è stata introdotta dalla legge civile. La frase potrebbe sembrare corretta, perché anche il cristianesimo dice che tutti gli uomini hanno la stessa natura umana e quindi per natura sono uguali, infatti sono tutti uomini. Ma Hobbes intendeva la natura in modo diverso, il termine natura in modo diverso. Lui pensava alla natura come uno stato, lo stato di natura, precedente la vita civile. E quando gli uomini non avevano leggi, né morali né giuridiche, appunto nello stato di natura, lui dice erano tutti uguali. Erano delle unità numeriche, prive di relazione reciproca. È perché le relazioni, pensiamo per esempio alla relazione familiare, comporta delle norme, comporta delle leggi. Ma nello stato di natura non c'erano norme, non c'erano leggi. Quindi non c'era relazione, non c'era nessuna forma di comunione e di unione. Gli uomini erano unità numeriche irrelate, quindi tutti uguali. Ma capite che questa è una visione diversa da quella del cristianesimo e della filosofia cristiana che dice che gli uomini sì, sono tutti uguali per natura. Unità numerica che è ribadita anche da Rousseau. Anche Rousseau dice che l'individuo nello stato di natura era una unità numerica, cioè una cosa che puoi contare, sommare, perché l'uno è uguale all'altro. Ognuno è solo un numero, no? L'uguaglianza nello stato di natura era dovuto, comportava anche che tutti avessero diritto a tutto. Perché? Perché non essendoci norme e regole che limitavano la forza, colui che aveva la forza per fare qualcosa aveva il diritto a farlo. È per questo che era una uguaglianza fondata semplicemente sulla forza. Ecco, quindi la disuguaglianza diventa un prodotto sociale, l'uguaglianza è un dato naturale, naturale. E quando i pensatori moderni pensano poi a come sia nata la società politica, tendono a trasferire nella società politica gli stessi criteri dello stato di natura, e cioè una radicale uguaglianza tra gli uomini. Per Hobbes, siccome la società è fondata dal potere, solo il potere sceglie, solo il potere è diverso, tutti gli altri cittadini sono uguali. Oppure per Rousseau e il suo contratto sociale, una volta costituita la società, rispetto alla volontà generale che deve governare, tutti i cittadini sono uguali. Nascono così le democrazie moderne, liberali, che sono fondate sull'uguaglianza di cittadini intesi come unità numeriche, come individui privi di relazione. Che uno abbia famiglia o che non abbia famiglia, conta lo stesso nella democrazia moderna. Ecco, ricorderete, credo, che Rousseau ha scritto un libro sull'origine della disuguaglianza tra gli uomini e ha espresso questi concetti che adesso vi ho brevemente riassunto. Con la filosofia politica moderna, con gli autori che adesso ho velocemente citato, nasce un concetto nuovo che precedentemente non esisteva: lo Stato moderno, accentrato e burocratico. E nei confronti dello Stato moderno accentrato e burocratico, tutti i cittadini sono uguali e debbono obbedire, perché è lo Stato moderno l'origine e il fondamento della società. Ma non era assolutamente così nelle società precedenti, non era certamente così, per esempio, nella società medievale, quando la società medievale era assolutamente articolata al proprio interno. Non era verticalizzata rigidamente come lo Stato moderno. La società medievale, durante la civiltà, la società cristiana, era una comunità di comunità. C'era l'impero, c'era la Chiesa, sì, ma poi c'erano i comuni, i feudi, le comunità locali, le comunità di quartiere, le arti, le corporazioni, i conventi, le università. E tutte queste realtà non erano appiattite oppure messe una sotto l'altra in modo verticale, in modo che lo Stato, che non esisteva allora, potesse dominarle tutte. Ma ognuna aveva le sue ampie autonomie economiche, anche legislative, anche di solidarietà, no? Poteva esserci che sullo stesso fondo intervenissero più soggetti che avevano la proprietà di quel fondo, anche la proprietà era, come dire, partecipata. Sullo stesso fondo, che era del Signore, però potevano accedere i contadini e le comunità del luogo per approvvigionarsi di legna o per la caccia. Cioè, era una società articolata. Con lo Stato moderno tutto viene orizzontalizzato, i cittadini sono tutti uguali, e tutto viene verticalizzato, cioè lo Stato decide e poi sotto si obbedisce. Lo Stato decide la pubblica istruzione, lo Stato decide la pubblica sanità, lo Stato decide la pubblica tassazione, lo Stato decide la previdenza sociale, il tempo libero, e in questo modo lo Stato si sostituisce ai corpi intermedi, alle aggregazioni spontanee dei cittadini e soprattutto si sostituisce alle società naturali. Società naturale è la famiglia, per esempio. Oppure società naturale è un municipio, cioè una comunità che si organizza politicamente per far fronte ai propri bisogni. Una comunità naturale è per esempio una nazione. Ecco, questa articolazione che è contraria all'egualitarismo, perché esprime un ordine e un ordine articolato, intrecciato a rete, possiamo dire. O meglio, la parola esatta sarebbe un ordine organico, e adesso viene completamente soppiantato. Tant al punto che oggi non solo lo Stato moderno, nella versione di Stato moderno, fa questo, ma addirittura lo Stato stesso deve rispondere a centri di potere sovranazionali che impongono questo appiattimento a tutto il pianeta, appunto. Poi lo Stato moderno ha avuto una versione recente nel welfare state, no? Cioè nello Stato assistenziale. Lo Stato assistenziale è quello che provvede a tutti i bisogni del cittadino, dalla culla alla bara. Quindi deresponsabilizza il cittadino, le famiglie, i gruppi sociali, i corpi intermedi, delega, diciamo così, chiude la loro creatività nel privato, mentre a tutti i bisogni pubblici, ripeto, la scuola, la sanità, eccetera, eccetera, provvede lo Stato. Anche qui c'è un intervento del potere dall'alto per appiattire, per mettere tutti i cittadini sullo stesso piano per de-responsabilizzarli. Anche lo stato assistenziale è molto attivo, soprattutto no, nelle socialdemocrazie del centro, del nord dell'Europa, è uno strumento di egualitarismo, è stato uno strumento di egualitarismo appiattente. Qualcuno l'ha considerato addirittura una forma di totalitarismo, seppure morbido, il che conferma che l'egualitarismo è la caratteristica principale di ogni forma di totalitarismo, sia essa radicale, accentuata, magari violenta, sia essa invece qualcosa di più morbido e di più apparentemente leggero. Vado verso la conclusione di questo mio intervento, cercando di dire, ma cosa pensa quindi la dottrina sociale della Chiesa? Di questo problema dell'egualitarismo. Ho già buttato lì di quando in quando delle osservazioni, dei riferimenti. Adesso ci ritorno un po' più organicamente in questi ultimi 10 minuti che mancano per la conclusione. Dunque, la dottrina sociale della Chiesa pensa che la società degli uomini sia frutto della creazione e non sia qualcosa di artificiale prodotto dagli stessi uomini, come invece pensavano Rousseau, Hobbes, gli autori della modernità. La società non è una convenzione sociale, non è un patto tra i cittadini. La società è un fatto naturale, naturale. Che l'uomo sia un animale sociale, lo diceva la filosofia classica, Aristotele, ma lo ha ripetuto San Tommaso d'Aquino e lo hanno sempre ripetuto anche i documenti del magistero sociale, le encicliche sociali. Quindi, che la famiglia, per esempio, sia la prima forma di società, che sia dotata di una sua autorità, è questo, e che essa venga prima di tutte le altre società, compreso lo Stato, è questo, è un dato naturale. Basta che pensiamo a cosa è capitato a noi. Ognuno di noi è nato in una famiglia e quindi la prima società in cui lui è vissuto ed è stato allevato è stata la famiglia, non gli apparati statali o gli uffici comunali. Poi che oltre la famiglia ci siano le realtà della società civile, gli amici, le aggregazioni spontanee dei cittadini per provvedere ai loro bisogni, le associazioni, non so, o culturali o professionali o di categoria. Anche questo è un fatto naturale. Che i genitori abbiano la responsabilità prima di educare i figli e questa non sia dello Stato, anche questo è un fatto naturale. Lo Stato non può togliere ai genitori questo loro diritto naturale e primario. Che ci siano naturalmente delle leggi economiche, che dicono che i primi responsabili nell'economia devono essere, gli imprenditori, i lavoratori e non lo Stato. Ecco, tutto questo, ma beh, anche tanto altro, ci dice che c'è un ordine nella società. E non è vero che non ci sia una gerarchia sociale. Non è vero che tutto nella società debba essere orizzontale e uguale. Non è vero che tutte le famiglie siano uguali. Non è vero che tutte le identità sessuali siano uguali. C'è un diritto della persona ad essere concepita in modo naturale e di essere concepita all'interno di una famiglia vera. Per cui anche, per esempio, la sessualità, per la dottrina sociale della Chiesa, non è un fatto ludico privato. È anche questo un fatto personalissimo, sì, ma anche pubblico. E le leggi non possono mettere tutte le forme di esercizio della sessualità sullo stesso piano. Ecco, sono esempi, insomma, velocissimi, non c'è il tempo per approfondire, ma noi non possiamo perdere di vista l'idea che c'è un ordine naturale finalistico e che gerarchizza la società e pone al vertice l'autorità, che non può non esserci. Perché se non c'è un'autorità che orienta il tutto al bene comune, non si dà neanche la comunità. Perché la comunità sociale c'è quando tutti i cittadini condividono gli stessi fini. Ma spetta all'autorità coordinare e governare i cittadini verso gli stessi fini. Quindi l'egualitarismo che nega l'autorità, la quale autorità poi si colloca a diversi livelli, no? C'è l'autorità politica, c'è l'autorità paterna, per esempio, no? C'è l'autorità dell'imprenditore nella sua azienda, sono tante le forme di autorità. Ecco, chi nega l'autorità, come l'egualitarismo fa, nega la struttura gerarchica e organica della società, ma nega quindi anche il finalismo sociale. E riduce la società a una convenzione pattizia tra i cittadini governata solo dagli interessi di singoli o di gruppi sociali. Il bene comune, quindi, richiede l'articolazione gerarchica della società. Senza questo, il bene comune non è possibile oppure viene stravolto. Leone XIII, nella Rerum Novarum, affronta a più riprese questo problema dell'egualitarismo. Intanto lo fa criticando il socialismo, che con l'abolizione della proprietà privata voleva appunto creare un egualitarismo economico come base per un egualitarismo politico di tipo dittatoriale. E voleva anche distruggere la famiglia, perché negando la proprietà privata si negava l'autonomia e la libertà della famiglia. Ecco, Leone XIII condanna il socialismo e le sue caratteristiche evidentemente egualitariste, no? Di appiattimento, non solo economico. Attenzione, il socialismo è un'ideologia egualitarista in senso ampio, non solo in senso economico. Poi dice espressamente Leone XIII che la società funziona meglio, si raggiungono meglio i risultati positivi se appunto chi sa di più, ha più capacità, può arrecare un vantaggio maggiore al bene comune, può farlo, senza appiattimenti che inibiscono coloro che possono dare un contributo maggiore alla vita sociale. Non siamo tutti uguali. Non abbiamo tutti la stessa capacità lavorativa. Non abbiamo tutti la stessa capacità intellettiva. Non abbiamo tutti la stessa capacità di impegnarsi. Quindi, se questa gerarchia venisse negata, è chiaro che chi può dare di più alla società verrebbe inibito. Del resto, Leone XIII dice anche una cosa molto di buon senso, che quando uno si occupa delle sue cose, le tratta meglio che non un altro che non ha la proprietà di quelle cose, no? Ecco, quindi qui si dice che ognuno può dare poco, può dare di più, può dare tanto. E bisogna che la società lasci libero spazio a queste diversità tra i cittadini. Lo stesso diceva San Pio X, ma lo stesso dice anche Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus, per cui è indubbio che i documenti condannano fin dall'inizio, fin della Rerum Novarum, condannano questo egualitarismo. Ecco, vado verso la conclusione e in conclusione permettetemi di citarvi un passo. Voi direte, ecco che ci cita un passo di una enciclica sociale, no? E vi cito un passo da un'opera di Dostoevskij, I demoni. Un'opera, un romanzo molto interessante perché parla dei nichilisti e del nichilismo moderno. A un certo punto lui mette in bocca a un nichilista la frase che adesso vi dico, che è una frase che esprime l'odio per le diversità, per i meriti, per la cultura, per la creatività e vuole uniformare tutti i cittadini a livello più basso. Attenzione che c'è uno stretto legame tra egualitarismo e schiavitù, come ho cercato di dimostrare in tutta questa conversazione. Egualitarismo e schiavitù. Allora dice Dostoevskij, mettendo in bocca ad un nichilista Sigaljev questa frase, dice Sigaljev, tutti sono schiavi. E nella schiavitù sono tutti uguali. Lui sta prefigurando il suo sistema utopistico, la società che lui vorrebbe. Tutti sono schiavi in questa società e nella schiavitù sono tutti uguali. Nei casi estremi c'è la calunnia e l'omicidio, ma l'essenziale è l'eguaglianza. Come prima cosa si abbassa il livello di istruzione, nelle scienze e negli ingegni. Un alto livello delle scienze e degli ingegni è accessibile solo alle capacità superiori, ma non occorrono capacità superiori. Gli uomini di capacità superiore si sono sempre impadroniti del potere e sono stati dei despoti. Gli uomini di capacità superiore non possono non essere despoti e hanno sempre pervertito più che non abbiano giovato. Essi vengono cacciati o giustiziati. A Cicerone si taglia la lingua, a Copernico si bucano gli occhi, Shakespeare viene lapidato. Ecco. Su questo nesso, vivo ancora nella nostra società di oggi, tra egualitarismo e schiavitù, dobbiamo fare le nostre osservazioni e riflessioni. Grazie e arrivederci.